noi vi dobbiamo mettere in condizione di accettare, di preferire l'offerta legale. Voi dovete assolutamente creare un movimento che può andare in sintesi con gli altri, ma che nell'ambito della scuola vada a verificare, ma con puntigliosità, l'osservanza prima della civiltà dei comportamenti e poi del rispetto delle regole, e denunziare. Dovete essere provocatori, dovete essere addirittura violenti, non nel senso termine del tempo, ma nel senso culturale. Soltanto così riusciamo a riscaldarci. Voi dovete essere messi in condizione di preferire l'offerta legale. Non è compito vostro creare, è compito nostro. E non ci stiamo riuscendo, questo è poco ma sicuro. Ma voi dovete assolutamente leggere. E mi faccio indietro.
Alla stessa domanda rispondo. Così. Prima di tutto noi con i capelli bianchi vi dobbiamo chiedere scusa e perdono se esiste ancora la 'ndrangheta nella nostra terra, perché il colpo nostro si è ceduto. Quando andate a casa chiedete ai genitori cosa hanno fatto loro nella loro quotidianità, nel loro ruolo, per bloccare questo fenomeno. E poi, come diceva il senatore Pesena, vi dovete arrabbiare molto di più, democraticamente vi dovete incazzare,
vi dovete indignare, Stefano.
Benissimo. Arrabbiatevi, pretendete. Vi racconto semplicemente una cosa che mi è successa non a sud della nostra Italia. Ero nella scuola e quando si aprì il dibattito ha parlato pure un insegnante del nord, alla quale si parlava di cosa fanno nelle scuole, se si parla di legalità, se si parla di antimafia. Questa prof prese la parola e mi disse: guardi che io ho cercato di parlare, di fare delle lezioni, di leggere qualche libro, però a metà corso sono stata intimidita. È venuto il papà di uno dei ragazzi, mi ha chiamato a parte, gesticolando quasi con le mani in faccia, mi ha detto che nel momento in cui in quell'ora si parla di mafia e di antimafia, suo figlio deve uscire dall'aula. Io gli ho chiesto: lei cosa ha fatto? E francamente mi sono spaventata e abbiamo concluso quelle due lezioni e non abbiamo più parlato di mafia. Io ho ripreso la parola e gli disse: mi scusi professoressa, secondo lei chi ha commesso il reato? Dice: il papà di quel ragazzo mi ha intimidito, mi ha quasi minacciato. Secondo me l'ha commesso lei il reato. Perché non è andata a denunciare e perché avete smesso di parlare di mafia? Meditate un attimino. Non bisogna girarsi dall'altro lato. Se volete fare antimafia, prendetelo quel numero di targa di quella macchina che sta scappando dopo aver sparato qualcuno. Prendetelo e andate in casella, altrimenti non siamo degni di parlare di antimafia.
Fratello Porto, insegno al professor Ipsia di Catania. Volevo ringraziarla, signor Bentivoglio, per l'intervento che ha fatto. È stata una testimonianza per me eccezionale e penso anche come ricaduta verso i ragazzi molto molto importante. Ci ha insegnato che sicuramente non dobbiamo mai passare la testa e dobbiamo fare delle scelte coraggiose che a volte sono dolorose ma necessarie. la cosa che, una delle cose che mi ha colpito moltissimo è stata l'ultima, e cioè io voglio vincere. Cioè, tutto il discorso che ha fatto sembrava quasi che portasse alla una possibile scelta, ulteriore scelta, cioè rassegnarmi. Ho scelto, adesso però mi rassegno, non c'è niente da fare. Invece lui ha detto, voglio vincere. E questa è stata una cosa bellissima, perché per me ogni volta che si dice voglio vincere vuol dire che si ha ancora la forza di affrontare le difficoltà che ci sono e ci saranno. Però mi stavo chiedendo, questa sua scelta nella realtà che lei continua a vivere, cioè Reggio Emilia, no? Reggio Emilia, ha portato dei cambiamenti? Cioè altre persone che si sono trovate e si trovano nella sua situazione hanno avuto lo stesso coraggio, sono aumentate, lei è in buona compagnia, cioè di persone che come lei hanno scelto di ribellarsi. Era questo il mio aspetto.
Grazie, grazie molte, anche grazie per il lavoro fatto con i ragazzi.
C'è un risveglio grandissimo, un risveglio enorme, che tanti anni fa non si poteva manco parlare di Ndrangheta. Oggi ne parliamo nelle scuole, ne parliamo tutti i giorni, ne parliamo nell'associazionismo, ne parliamo per strada, ne parliamo ovunque, e già questo è un passo enorme. Io sono andato dai miei colleghi, specialmente uno mi ha detto: ho iniziato a gli sparavano le serrande, gli bruciavano la legna della pizzeria, entravano, non pagavano. Ho detto: Roberto, smettila, fidati di qualcuno e vai a denunciare. Mi ha risposto: no, vendo e vado via, non voglio fare la tua stessa fine. La domanda che le ha fatto la deve fare anche alle istituzioni. Quando denuncia ti conviene che un opuscolo del Ministero dell'Interno che io ho trovato per terra per caso nel 2005, lo dobbiamo chiedere a loro, come diceva il dottor De Sena, perché non ci fate diventare contagiosi? Io voglio andare dal mio collega commerciante che fa il pizzo a dirgli smetterlo, però gli devo dire pure: guarda che me mi hanno salvato, guarda che io ho ripreso l'attività, guarda che io sto bene, guarda che le banche non mi hanno protestato. Non ce l'ho questi strumenti in mano, e quindi a loro bisogna chiedere, denunciare se conviene o no. Grazie per quello che ha detto prima per me.
Che è questa. Ne ha parlato il senatore De Sena all'inizio e poi ha ripreso anche a intervento successivamente. Innanzitutto molto interessante la proposta di Luigi De Sena, quello di creare delle corsie preferenziali per chi, cioè agevolarli, nell'accesso ad esempio agli appalti pubblici, quindi rendere, incentivare anche questo passo molto difficile che si fa quando si è sotto pressione. Comunque come società libera stiamo già elaborando una nostra proposta precisa di andare a riprendere anche proprio nel concreto dei progetti di legge che sono stati a suo tempo depositati in Parlamento, infatti è motivo anche di lancio di iniziativa da questo punto di vista. Giuseppe Valentino, mi passo la parola.
Sì, io per dire una cosa dopo le domande. Volevo rispondere a Fabrizio che è andato via, ma tanto c'è internet, c'è Libera TV, c'è un modo di ascoltare se ne ha voglia. Il tempo, i tempi, quanto ci mettiamo a sconfiggere la 'ndrangheta, la mafia? Io vorrei domani mattina, qualcuno ieri, però insomma poi c'è un testimone di giustizia che mi dice: io ho denunciato 23 anni fa, voi non eravate manco nato. Però i tempi non sono gli stessi, secondo me e secondo il mio punto di vista, perché il tempo è il tempo che ti dedichi a capire, a comprendere, a informarti, a discuterne, a lottare nelle varie forme di articolazione. Io vorrei raccontare una cosa brevissima. Noi abbiamo organizzato insieme a Don Giacomo Panizza, che sta alla Lamezia da un po' di anni, a gestire un bene comune, i beni confiscati, il giorno che non c'è. L'abbiamo fatto il 29 febbraio di 2 anni fa, perché era un giorno bisestile, ed era una provocazione culturale contro la 'ndrangheta. Siccome questo giorno non ci sarà il prossimo anno, oggi ci inventiamo che la 'ndrangheta non c'è. Però facciamo alla Lamezia anche a Pizzati, e dopo che per un intero mese di dicembre Don Giacomo era stato vittima di intimidazioni alla comunità Progetto Sud. Don Giacomo, a distanza di anni, con un altro incontro in una scuola di qualche anno, disse una cosa che mi emozionò molto davanti a quegli studenti. Disse: noi abbiamo fatto una manifestazione e abbiamo deciso di non rispondere subito alla 'ndrangheta, cioè con un'iniziativa subitanea dei giorni caldi in cui sono stati sparati i proiettili. Ma ci abbiamo lavorato nel chiuso della CGL di Capizzale, la sede non della CGL che aprimmo in quei giorni, con molte associazioni. Oggi, prima, i miei cittadini, quando io sono arrivato e quando fecimo la prima manifestazione antimafia, ci trovavamo in 10 nel quartiere a fare una passeggiata, tra i quali l'attuale sindaco di Lamezia, coraggiosi che ci fece uno vedere per le strade di Capizzaglia, ma eravamo in 10. Oggi, quando la gente mi incontra davanti alla comunità Progetto Sud, prima non si avvicinava, ma mi viene a stringere la mano dopo quella manifestazione, ed eravamo in 4.000 nel cuore della città, in quel quartiere. I tempi non li determina l'orologio, li determina la vita, quello che fai, l'impegno che ci metti ogni volta, è il tuo modo di comportarti, è il tuo modo di crederci, di starci dentro. Questa l'ultima cosa, è un ragionamento che vorrei capire, insomma, se si può fare. In quel 46% dell'ipoteca bancaria, che è una proposta interessante, intelligente anche, no? Che diciamo smaschera anche un altro collaboratore, no? Dei criminali, chi lo si dice nel libro, in un pezzo si dice: ma il direttore di banca che conosce vita, morte e miracoli, di me povero disgraziato che vado lì a chiedergli un mutuo perché mi devo acquistare o ristrutturare una casa, e mi fa le pulci e mi dice non te la do perché insomma non ha le garanzie giuste. Immagino che quando finanzia un'impresa sa chi sta finanziando. In quel 46%, la domanda che pongo è capire, insomma, se ci sono i tecnicismi adatti per poter, si può ricercare appunto l'aiuto ai testimoni di giustizia che invece denunciano. Cioè, la banca, è vero, si tiene l'ipoteca, ma quell'ipoteca può essere girata a chi ha bisogno appunto di liquidità e ha bisogno subito per riprendere l'attività, come nel caso, insomma, che ci ha raccontato il testimone di giustizia. Questa è la domanda che volevo capire, si possa costruire un sistema del genere. Cioè, la banca si tiene l'ipoteca, ma quell'ipoteca serve a garanzia dell'imprenditore vessato, dell'altro, cioè in un ipotetico, diciamo, sistema di capitale. No, era la domanda mia, capire insomma come se la banca in quel momento diventa parte attiva di una lotta alla 'ndrangheta, nel senso diventa quell'ipoteca la utilizzo socialmente.
Deve essere più soddisfatto.
Deve essere più soddisfatto. Deve
confiscare definitivamente. Perché
generalmente il meccanismo è quello che diciamo, gli 'ndranghetisti sui propri beni fanno gravare delle ipoteche, monetizzano i loro beni, cash, in modo che quando poi vengono sequestrati lo trovano gravato le ipoteche e quindi non si può riutilizzare. Questa è una tecnica, ma quello che dice il senatore Sera è molto interessante. Cioè, le banche quando danno credito, ma le banche attraverso i conti correnti e i movimenti bancari conoscono molto vite e miracoli di queste persone, e la normativa antiriciclaggio dove l'hanno messa? Sul tappeto. Se si può fare un'azione, diciamo, allora io raccoglierei il suo intervento con la domanda, e poi dobbiamo chiudere necessariamente perché si fa un orario attraverso il quale, insomma.
Innanzitutto buongiorno ancora a tutti voi, vi ringrazio dell'invito di aver avuto il portafoglio dell'amministrazione a quale rappresento, l'amministrazione comunale di Spagna. Siamo un'amministrazione giovane, considerate che io sono la più anziana e sono assessore della cultura, sono ragazzi quasi come voi, 24, 27, 30 anni al massimo, e quindi sono di primo insediamento. Vogliono garantire, dato il largo consenso avuto dalla cittadinanza, quasi 2.000 voti, 5.000 abitanti, di garantire appunto la legalità a tutti quanti, di fare tutte le cose in maniera legale. Come facciamo? Innanzitutto collaborando strettamente con la cultura, organizzando convegni come è stato fatto oggi, e vi invito a tutta voi, dopo della presidenza, anche con la stroma, a parlarci anche di legalità, che poi legalità non deve essere solo una parola superficiale così, ma va vissuta nel contesto prima di tutto familiare, nel contesto della scuola, e viverla praticamente tutti i giorni, rispettando veramente le cose, allargando la mente a 360 gradi, perché vivendo nelle piccole cose quotidiane noi possiamo fare veramente le cose giuste. Quindi vi ringrazio e ci rivediamo, spero, presto.
Grazie mille. Se nessuna cosa da aggiungere, io vi sono grato, e quindi grazie per la vostra partecipazione e alla prossima occasione.